Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
Ascoltando Mille cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi parleremo di poesia e di letteratura medio orientale, spaziando nei suoi vasti ed emozionanti territori. Io non perderei tempo, perché l'argomento è particolarmente denso, e quindi vorrei partire dalla poesia del libanese Khalil Gibran. So già di averlo pronunciato orrendamente, chiedo scusa a tutti i nostri ascoltatori libanesi, che spero mi correggeranno scrivendomi. Comunque, Khalil mi viene meglio del cognome, quindi mi prenderò la confidenza di chiamarlo per nome, credo che non si offenderà.
Al limite anche lui ci può scrivere, voglio dire.
Sarebbe molto bello, sarebbe emozionante.
Sarebbe emozionante
se ci scrivesse, sì. Visse tra il 1883 e il 1931, nacque appunto in Libano, poi visse per la maggior parte della sua esistenza negli Stati Uniti, infatti morì a New York. Ma io non voglio tanto soffermarmi sulla sua vita, quanto sottolineare la poeticità delle sue parole. E vi dirò solo che esteticamente a me sembra una sorta di strana crasi tra Edgar Allan Poe e Marinetti. Tutta colpa dei baffi. Andatevelo a cercare. Allora, sono molto citati i suoi aforismi e forse non sono tutti suoi, cioè sappiamo che gli aforisti più celebri spesso e volentieri vengono colpiti anche da aforismi esterni e quindi vengono loro attribuite frasi che potremmo definire spurie. Ma qui io non voglio fare la filologa, perché lo faccio già tutto il giorno, ma conta per me l'emozione, non lo stemma codicum. Quindi ovviamente i versi che io stasera vi leggerò li ho controllati, però vi metto in guardia sul fatto che a volte magari alcune frasi a lui attribuite non sono autentiche. A volte mi capita che mi si chieda: che cos'è la poesia? Una domanda facile, no? Una domanda che ti fanno quando incontri un vecchio amico dal panettiere. Ecco, come si riconosce un poeta da uno che scrive semplicemente dei versi? Bene, io solitamente rispondo non lo so, che è la più pura verità. Ma oggi in compagnia di Khalil proverò a dare una sorta di risposta. Io penso di trovare un poeta, o più in generale anche uno scrittore, quando leggendolo mi viene voglia di scrivere. E soprattutto quando mi è impossibile guardare il mondo nello stesso modo di prima di leggerlo. E mi spiego meglio, o quantomeno ci provo. Io non sto parlando di massimi sistemi, ovviamente, lo stesso modo di concepire l'esistenza, no. Parlo proprio delle piccole cose e farò uno dei miei esempi pindarici. Da piccola, non ricordo assolutamente quando, ho sentito questo verso di una canzone di Paolo Conte, del quale poi mi sono follemente innamorata. Ma come piove bene sugli impermeabili e non sull'anima. Ecco, da quella volta, quando sento il ticchettio della pioggia, non penso all'acqua, ma all'anima. E questo mi è capitato spesso con Khalil. Una delle sue frasi più famose, "Gli alberi sono poesie che la terra scrive in cielo", mi folgora ogni volta che la leggo, cioè mi emoziono tutte le volte. Ma dopo una frase del genere, per me, gli alberi non sono più solo tronco, foglie, rami. Qualcosa è cambiato. Ecco, è arrivata la poesia. Leggendo questo autore, in qualche modo si diventa poeti insieme a lui e si impara ad amare la bellezza, che sembra una frase buttata lì, una frase semplice, quasi da Baci Perugina, ma invece se si va a vedere il suo significato più profondo è assai complessa. e li scrisse sia in arabo sia in inglese, e il suo arabo era più imperfetto dell'inglese e proprio per questo più affascinante. E io vi invito ad andare a leggere la sua opera forse più celebre, che è Il Profeta. E adesso vi leggerò alcuni versi proprio per farvi capire perché mi tocca così tanto questo autore. Sono pezzi di diverse poesie, quindi non fanno parte tutti dello stessa raccolta, dello stesso periodo. Sono i versi che hanno toccato più me e che spero porteranno anche voi ad avere una grandissima voglia di scrivere. Canterò il tuo nome come la valle canta l'eco delle campane. Ascolterò il linguaggio della tua anima come la spiaggia ascolta la storia delle onde. Ecco, già qui si vede come attraverso dei versi semplicissimi, anche delle immagini che potrebbero apparire quasi banali, vengono veicolati messaggi davvero ancestrali, quasi direi. Alcuni di noi sono come inchiostro, altri come carta. E se non fosse per il nero di alcuni di noi, altri sarebbero muti. E se non fosse per il bianco di alcuni di noi, altri sarebbero ciechi. Tra l'altro è un vero maestro nell'usare la congiunzione e, che io adoro in poesia perché la rende più pastosa, più fluida, più bella anche da leggere ad alta voce. Conosco quelli che remano contro ogni corrente senza trovare mai la sorgente e percorrono tutti i fiumi senza osare mai avventurarsi nel mare. Ecco, questa secondo me alcune persone dovrebbero leggersela ogni mattina prima di alzarsi dal letto. E poi, la smetto perché non posso andare avanti tutta la puntata a leggerlo, dedico a Paolo, il mio caro collega, questa poesia perché parla un po' di noi, cioè di chi cerca in qualche modo di insegnare qualcosa. Poi con risultati soltanto gli studenti possono dirlo. Nessuno può rivelarvi nulla se non ciò che già si trova in stato di dormiveglia nell'albeggiare della nostra conoscenza. Qui ovviamente fa un riferimento clamoroso alla maieutica di Socrate. L'insegnante che avanza nell'ombra del tempio, fra i suoi discepoli, non trasmette la sua sapienza, ma piuttosto la sua fede e la sua amorevolezza. Se è veramente saggio, non vi introdurrà nella casa della sua sapienza, ma vi accompagnerà alla soglia della vostra mente. Ecco, io penso che questa immagine renda moltissimo e faccia capire come lui cercò in qualche modo di essere un maestro, anche se in modo non canonico. Un'ultima cosa su Khalil: fu anche pittore. E certi suoi quadri mi ricordano le carte del gioco da tavolo Dixit, per quanto sono oniriche, e per la sua capacità davvero di partire, come avevamo già detto, per altri grandi, prima tra tutte Deledda, alla quale avevamo dedicato una delle nostre prime puntate, partendo dal particolare, riuscire ad arrivare all'universale, ma con la semplicità, con un linguaggio che può comprendere un bambino. E se lo può comprendere un bambino è prezioso. Ecco, qui mi taccio e lascio la parola a Paolo, che invece ci parlerà di un altro aspetto di questo affascinante mondo medio orientale.
Io tanto ti ringrazio per aver condiviso questa bellezza legata al mondo di Khalil. Non dico come io avrei pronunciato il cognome, perché lascio che siano i libanesi a dirlo, quindi mi sembra giusto così, ma voglio rimanere, come abbiamo pensato proprio per questa puntata, dedicata a un mondo che tanto ha ispirato e tanto potrà in futuro ancora ispirare, a un altro autore molto conosciuto, addirittura particolarmente amato da José Saramago, al punto da definirlo il più grande poeta del mondo, che è Mahmoud Darwish. E Mahmoud Darwish è un poeta palestinese, quindi direi che ha molte cose interessanti da raccontare, perché ha il suo punto di vista poetico sulla visione del mondo. È un poeta contemporaneo e nel 1992, quando si celebrava, e qua a Genova lo sappiamo bene, il cinquecentenario della scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo, Mahmoud pensa a qualcosa di diverso e ne scrive un libro che intitola Gli undici pianeti, che diventa una sorta di ultimo poema epico nella storia della letteratura fino ad oggi. E questo poema epico, tra l'altro anche molto breve per essere un poema epico, racconta di nostalgia, racconta di esilio, ma di un esilio che noi raramente vediamo, noi di questa parte del Mediterraneo, che è quello degli arabi che dopo cinque secoli sono cacciati dall'Andalusia. E quindi lui dice, ma questi arabi che per cinque secoli sono stati lì, hanno cresciuto famiglie, generazioni e generazioni di persone che hanno ritenuto quella casa, si trovano cacciati dal territorio. Noi conosciamo la storia attraverso la Chanson de Roland, attraverso addirittura anche il nostro Ariosto, no? O la Gerusalemme liberata, perché conosciamo questo. Prima le cacciate, appunto, della Chanson de Roland e poi le guerre dei crociati a posteriori. Ma di fatto, dal punto di vista arabo, questo lavoro non era mai stato fatto, mai visto. E quindi Darwish scrive questo poema, Gli undici pianeti, nel 92 lo dà alle stampe, ed è significativo che sia lo stesso anno che celebra anche la scoperta delle Americhe, che tanto ha fatto nel rivoluzionare e poi nel cacciare altri popoli e invadere altri popoli. Quindi non so quanto fosse pianificato, credo di sì, ma c'è un significato anche nella scelta dell'anno di pubblicazione. E io consiglio a tutti di leggere questo poema, che a me è capitato quasi per caso. Io stavo cercando letteratura, appunto, di Darwish, mi capita questo libro tra le mani in un'edizione, tra l'altro, che in Italia è uscita nel 18, che è molto carina perché ha anche dei disegni interessanti e che ti cattura subito. E poi, parlando di Darwish, ovviamente ci sono dei canti che in questo caso credo che siano particolarmente significativi per noi, e chi ci ascolterà in futuro spero che debba andare a cercare perché dico queste frasi, ok? Perché oggi lo sappiamo benissimo perché lo sto dicendo, ma magari tra qualche mese qualcuno comincerà a dimenticarsene, e io me lo auguro, perché significa che tutto quello che sta accadendo è finito. E sono gli inni universali di pace dalla Palestina. Ora, io non sono bravo come te nel fare tutto quello che è la disamina letteraria, andare a cercare le sottigliezze e la bellezza nel modo in cui una persona scrive, e vorrei limitare il mio contributo alla lettura, se me lo permetti, Milena.
Sono molto felice di ascoltarti.
Allora, comincerei da un brano che è il quarto brano tratto dagli undici pianeti, che si intitola Sono uno dei re della fine. Sono uno dei re della fine e scendo dal mio cavallo nell'ultimo inverno. Io sono l'ultimo sospiro dell'arabo. Non scruto il mirto cresciuto sui tetti delle case, non mi guardo attorno per timore che qualcuno mi riconosca e capisca che ho lustrato il marmo delle parole perché la mia amata potesse attraversare scalza i regni di luce. Non scruto la notte per non vedere una luna che illuminava tutti i segreti di Granada, corpo per corpo. Non scruto le ombre perché mai vorrei vedere qualcuno che porta il mio nome correre dietro di me e dirmi «Impara da me qual è il tuo nome, dammi l'argento dei bianchi pioppi». Non guardo dietro di me per non ricordarmi che su questa terra sono già passato. Non c'è terra su questa terra da quando il tempo attorno a me si è frammentato in scheggia su scheggia. Non divenni un amante solo per poter credere che l'acqua fosse uno specchio. Questo ho detto ai miei vecchi amici. E non esiste amore che interceda per me. Da quando ho accettato l'accordo dell'erranza, non esiste più presente che domani mi avvicinerà al mio ieri. Castiglia innalzerà la sua corona sui minareti di Dio. Ascolto il tintinnare delle chiavi nella porta dorata della nostra storia e saluto il nostro passato. Sarò io a chiudere l'ultima porta del cielo? Io sono l'ultimo sospiro dell'arabo.
Bellissima. Bellissima anche per tutto quello che sottende questo testo, cioè di chi è costretto ad andare via. Ed è un andare via che non è soltanto andare via da un luogo, è andare via da una tipologia di vita ed è anche la morte. Quindi sono tante cose insieme che rendono sicuramente interessantissimo questo poema.
E allora, tra gli inni universali di pace dalla Palestina, ho scelto qualcosa che secondo me potesse in qualche modo collegarsi, ed è il brano che si intitola Partoriscimi. Partoriscimi. Partoriscimi di nuovo, che io sappia in quale terra morirò e in quale terra rivedrò la luce. La pace sia con te nel mentre stai preparando il fuoco del mattino. Salamun aleichi, la pace sia con te. Non è ora che io ti faccia un regalo, non è ora che io torni da te. Sono i tuoi capelli ancora più lunghi della nostra età e più lunghi degli alberi di nuvole, mentre stendono per te il cielo affinché possano vivere. Partoriscimi, che io succhi da te il latte della patria, che io me ne stia bambino tra le tue braccia, che io rimanga bambino per l'eternità dell'eternità. Troppo ho visto, madre, ho visto. Partoriscimi, così potrai tenermi tra le tue mani. Quando provi amore per me, continui a cantare e piangere per niente. Madre, ho perso le mie mani abbracciando una donna miraggio. È sabbia quella che abbraccio, e abbraccio un'ombra. Potrei tornare a te, a me stesso. Tua madre ha una madre, il fico del giardino ha una nuvola. Non lasciarmi dunque solo e fuggiasco. Voglio le tue mani per porvi sopra il mio cuore. Ho nostalgia del pane della tua voce, madre. Ho nostalgia di ogni cosa. Ho nostalgia di me stesso. Ho nostalgia di te.
Guarda, mi sono venuti i brividi quando hai letto questo testo, perché mi è tornata in mente la famosissima poesia di Fatua Tucan, anche lei palestinese, ovviamente, Mi basta. E invito tutti i nostri ascoltatori a andare a rileggerla, perché queste immagini ritornano. C'è il collegamento con la terra, con gli alberi, con i fiori, con il cielo, questo desiderio di ritornare nella terra che ti ha partorito e che è forse la cifra anche della sofferenza di colui che, appunto, come abbiamo detto prima, deve andare via.
Così è, perché poi alla fine, se ci pensi, noi tutti siamo esuli da qualche cosa, perché potremmo essere esuli da un territorio, ma a volte siamo esuli da un passato, da un amore, da un evento, da un'università, dall'infanzia. Cioè, alla fine, il senso dell'essere esule noi lo sentiamo perché abbandoniamo nel corso della nostra vita tantissimi passaggi, tantissimi momenti in cui per un attimo ci è sembrato che l'eternità fosse reale. E poi scopriamo che no. A volte siamo cacciati da altri, a volte siamo cacciati da noi stessi, a volte è semplicemente la vita che ci forza ad avanzare.
Sì.
E quindi alla fine diventiamo esuli necessariamente, abbiamo quasi l'esigenza di essere esuli prima o poi da qualcosa.
Sì, è inevitabile. Vabbè, noi stiamo sulla radio dell'Università di Genova, io ho passato la mia infanzia in Liguria, quando mi hanno portata via per venire a Milano, io ho provato qualcosa di molto strano, perché quando ritornavo in Liguria io mi sentivo in prestito e mi sentivo di non meritare di essere lì, perché non ne facevo più davvero parte, cioè io ci andavo soltanto durante le vacanze. E ultimamente sto proprio ripensando a questo snodo, che è mio ma è un po' di tutti, perché quando ci possiamo trasferire anche due numeri civici più in là nella stessa via, ma psicologicamente noi lasciamo un nido pascoliano per crearne un altro, e questo è positivo, ma comporta anche risolvere tutta una serie di snodi psicologici che sono complessi per ognuno di noi in modo diverso, ovviamente.
Facciamo un passo avanti, perché poi se andiamo nell'esilio e se andiamo nel viaggio e nel continuo ricordo, potremmo, perché ora abbiamo parlato di figure maschili, ma la figura femminile nella poesia e nella letteratura di quella parte del mondo mediterraneo è molto forte.
È molto forte, sì, a tutti viene in mente ovviamente la Sherazade di Le Mille e Una Notte. Ovviamente, visto il titolo della nostra trasmissione, era obbligatorio parlarne prima o poi. Ovviamente non mi dilungherò sulle Mille e Una Notte perché tutti la conoscono, però volevo sottolineare alcune cose. Prima di tutto che è un prodotto di una traduzione che più che altro è un pesante riadattamento, quella che leggiamo noi di solito, la vulgata che leggiamo noi di solito, di un riadattamento settecentesco che aveva proprio questa operazione culturale alla base, rispondere alla curiosità dell'Occidente verso il mondo orientale e medio orientale, e quindi andava a solleticare l'esotismo. Insomma, quella che noi ritroviamo all'interno delle Mille e Una Notte, che ci affascina, che ci fa sognare, non è una fotografia di quel mondo davvero, ma è la fotografia di come gli europei volevano vedere quel mondo. È molto diverso. Ed è un po' come quando certi gruppi turistici, quelli dove c'è di solito in cima la guida con l'ombrellino, vengono portati nei luoghi che corrispondono al loro ideale di un determinato posto, tanto per non scombinare troppo le categorie mentali. E per questo motivo alcuni racconti contenuti nel corpus, poi molte volte rimaneggiato, ma comunque arrivato in Egitto, e che partiva anche da racconti indiani, quindi non solo medio orientali, sono stati scartati perché non corrispondevano appunto a questo ideale, soprattutto da Galland, Antoine Galland, che poi aveva fatto questa versione dell'inizio del Settecento. E per fortuna alcune di queste novelle sono state poi recuperate in un secondo momento. E io vorrei brevemente parlarvi, ad esempio, di un racconto che si chiama, qui traduco, Storia del Kazì che ebbe un bambino. Ecco, è una traduzione dall'arabo dell'esploratore e orientalista Richard Francis Burton, che pubblicò proprio un supplemento alle Mille e Una Notte in 17 volumi tra il 1886 e il 1898, nei quali appunto raccolse i racconti non compresi nella versione ufficiale. Ecco, il nostro racconto è molto particolare perché si svolge a Tripoli, quindi ritorniamo nel Libano dal quale ero partita con Khalil, dove c'è questo crudele Kadi che è talmente tirchio che nega alle proprie mogli di mangiare e con vari pretesti le ripudia una dopo l'altra, non prima di aver sequestrato la dote e di averle mutilate, così tanto per gradire, per evitare ovviamente il peso di una donna da mantenere. Ecco, la fama di queste ingiustizie arriva a una intraprendente ragazza di Mosul, quindi siamo anche nell'attuale Iraq, che decide di vendicare tali soprusi e quindi si trasferisce nella città dell'uomo, lo seduce, si sposa con lui, trova il suo tesoro e lo convince di aver generato da solo un bambino. L'inganno è molto semplice e vi dirò anche disgustoso. La donna prima lo rimpinza di cibi pesanti per far gonfiare il suo ventre all'inverosimile, poi gli fa credere che una scarica intestinale sia un parto, mostrandogli il neonato di una vicina. Ecco, il cadin era tirchio e non era neanche una cima, probabilmente. Comunque, si vergogna talmente tanto ed è sconvolto da partire per una terra lontana, per non farsi più vedere. E quindi lascia la moglie libera da vessazioni e padrona soprattutto di tutto il patrimonio, che lei dividerà, dimostrando una grande sorellanza, con tutte le sfortunate mogli precedenti. Poi la storia avrà un lieto fine, perché l'uomo ravveduto si verrà riaccolto in famiglia e finisce tutto, come diremmo noi, a tarallucci e vino. Ma quello che trovo interessante all'interno di questa novella, a parte il parto maschile, che è uno dei temi caldi per me, al quale sono molto interessata, è il fatto che in realtà ci sia un collegamento proprio con la cornice delle Mille e una Notte, ovvero questa intraprendenza delle donne medio orientali che riescono a in qualche modo risolvere situazioni gravissime grazie al loro ingegno, alla loro furbizia. Scheherazade racconta per non morire, più riesce anche a farsi sposare. Questa donna, di cui purtroppo non c'è palesato il nome, non solo ricompensa in qualche modo delle sue ipotetiche sorelle, ma fa riflettere questo Kaby sui propri errori. Ecco, capisco perché non era stata scelta da Galland, proprio per la scarica intestinale nel quale facevamo riferimento prima, però credo che sia prezioso anche riflettere su come noi spesso e volentieri non leggiamo il meglio dei testi, ma quello che rimane dopo una selezione operata da qualcun altro. Quindi in ogni operazione culturale c'è un messaggio. E questo, secondo me, ad esempio, i nostri studenti non devono mai dimenticarlo. Non si possono prendere le cose così come vengono. Si deve allenare sempre la curiosità di capire perché noi leggiamo questa versione e non un'altra di un testo. Ma questo può essere applicato poi a tutti gli ambiti della conoscenza.
Onestamente, non vuoi andarti a mangiare qualcosa di, non so, qualche dattero, per esempio?
Guarda, non sono in cima ai miei cibi preferiti.
Immaginavo, non so perché.
No, cioè non è che proprio quando sogno di mangiare qualcosa sogno un dattero, però mi piace molto la parola, la trovo molto poetica, dattero.
Benissimo, e allora chiudiamo sui datteri e sul fatto che noi andiamo a mangiarci, io dei datteri che amo molto e per Milena qualunque altro... Qualche frutto esotico o prodotto del, perché ti voglio dire, potremmo citare l'hummus, i falafel, ne abbiamo così tanti di cibi buoni da quell'area, e facciamo un saluto a tutti e ricordiamo dove libanesi, palestinesi e Khalil ci possono scrivere, perché Scheherazade è un po' difficile che ci scriva.
Ma perché porre limiti?
È vero,
magari
è
anche
vero.
Lei ha qualcosa da dire.
È vero.
Per lamentarsi soprattutto. Noi vogliamo le lamentele a radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire.
Mi raccomando, scriveteci le vostre lamentele, ma in chiave poetica e con almeno la parola dattero dentro.
Perfetto. Ci conto. Ciao!